Ok, allora iniziamo la lezione di oggi che è 18 maggio. Cerchiamo di fare il punto su dove siamo nel corso e anche se possibile prendere le presenze. Io ho dentro la mia cartellina un foglio bianco, una sì. Ok. Allora, io vengo, però forse due o tre cose di vaga cosa interessante per voi da sapere. Io vengo da Alghero. Vengo da Alghero dove sono stato un giorno e mezzo, diciamo, ieri e metà dell'altro giorno, per fare uno dei miei cavalli di battaglia, perché forse alcuni di voi sanno, alcuni di voi non sanno, che io ho scritto un libro su Giuseppe Terragna, abbastanza noto e famoso, suppongo che nessuno di voi l'abbia letto, neanche Yul Kim l'ha letto Giuseppe Terragni Vite e Opere, giusto? Hai letto questo libro? Lo devi leggere, lo devi leggere. Siccome tu sei una persona seria, che vai in Corea, extra report, leggi questo libro e ne avrai solo che da trarre beneficio, senza dubbio. Una cosa non posso richiedere a tutti, ma vedrai che avrai grande beneficio da tutti i punti di vista. Allora, Giuseppe Terragni è uno degli architetti più importanti italiani, c'è tutto un mondo dietro, adesso lasciamo stare. Comunque, questa è la conferenza dedicata al suo lavoro. Ho avuto modo di conoscere molto meglio sia l'architettura, sia la personalità del fondatore della scuola, Giovanni Maciocco, molto bene, cioè diciamo in un giorno l'ho capita. Molto bene, mi ha molto colpito come una persona di grande spessore, devo dire, sia dal punto di vista architettonico, professionale, come docente. Poi sono stato a lungo con Antonello Marotta, che alcuni di voi conoscono, no? In varie circostanze, quindi è stata una bella esperienza. Come sapete è stato pubblicato il libro Tevere Cavo, questo che è un libro per noi importante, che riguarda tanti anni di lavoro e di. In cui sono pubblicati tanti, tanti, tanti dei nostri progetti, delle ricerche fatte in tutti questi anni. Di questo gruppo qua, solamente Sabina mi fa, no, Sabina e Francesco. Francesco, voi avete qualcosina dentro, qualche progetto dentro. Anche questo è una cosa che vi può incuriosire, così intanto che ci riscaldiamo. Questo è un articolo dedicato a questa operazione che si chiama Tevere Eterno sul Tevere, in cui l'artista Kentridge, di origine sudafricana, ha realizzato questa sorta di grandi murales. Diciamo sono grandi murales, sembrano grandi murales, in realtà sono fatti con una tecnica interessante. Con diciamo, le sabbie e le acque a forte pressione si pulisce. Diciamo la zona attorno, per cui rimane tra virgolette lo sporco che diventa di segno, no? È un'operazione, questa è la tecnica. In realtà io nell'articolo mi soffermo sull'interesse proprio di questo messaggio artistico che lui dà, molto poco trionfante, molto anzi. Come dire, amaro da molti punti di vista. Le varie tappe della storia di Roma sono anche, diciamo, tutte tappe molto dure. Quindi se vi interessa lo leggete. Ci sono anche altri aspetti, ma su cui io non mi dilungo, come il fatto che questa è un'operazione nata sostanzialmente dal basso, da un gruppo di intellettuali americani che tanto hanno detto e tanto hanno fatto, sono riusciti negli anni a creare questo piccolo spazio, mentre in una grande città, diciamo, del mondo europeo, queste cose sono, è la città in primis che le promuove, no? Invece nel nostro caso è un pochettino l'opposto. Sono riusciti con enorme sforzo a farlo, immaginate che sforzo ci vogliono per fare queste cose su, diciamo, su Roma. D'accordo? Allora così ci siamo un pochettino risettati. E allora, venerdì noi facciamo queste presentazioni, giusto? Ci sono delle domande specifiche a questo proposito? Delle cose che avete, delle incertezze, delle cose, poi facciamo. L'importante è che le presentazioni siano anche nel web, ovviamente, in maniera che noi possiamo redigere. Mi pare che vi ho scritto nella cosa, spedirmi l'email col titolo, eccetera, nelle richieste credo che ci sia, in maniera che io possa poi redigere una pagina index, no, di dove sono queste ricerche e farle. Sì. No, può essere ospitato. Diciamo, in linea di massima quello che poi succede è che spesso si fa la presentazione che poi sarà finale, a volte viene appoggiata in un sito individuale, a volte viene creato un sito ad hoc, perché tanto lo sapete fare. Anche in questo caso non importa, la cosa importante è che tutti i membri del gruppo siano linkati a quel sito, quindi questa è la cosa veramente decisiva. Poi se il sito sta nella tua partizione, quella di un altro, conta relativamente. Però se è un sito autonomo, anche se è un sito autonomo, benissimo, non importa dove sia. Allora. Noi abbiamo fatto, senza ripetere tutto il ragionamento fino a qui sviluppato, abbiamo fatto questo quarto ciclo, masse, collisioni, traiettorie, la creazione della tridimensionalità, estrusioni, operazioni booleani, rotazioni, eccetera. Come vi ricordate, la lezione è divisa in due parti, che noi abbiamo fatto congiunte l'ultima volta che ci siamo vista. La prima è, come dire, la costruzione vettoriale del mondo, che vi ha fatto capire come il classico approccio su due dimensioni che avevamo visto nella parte precedente sostanzialmente si può ampliare senza un vero e proprio salto logico, ma semplicemente ampliando, diciamo, le modalità operative a una terza dimensione. Muovendosi su questa terza dimensione, diciamo, il mondo vettoriale nei suoi elementi fondamentali viene descritto in un mondo a tre dimensioni. Abbiamo visto poi tutta una serie di aspetti legati a queste nelle modalità della creazione, abbiamo parlato di estrusione, abbiamo parlato di varie cose, vi ricordate questi ragionamenti, e poi anche abbiamo fatto un cenno a una costruzione che, diciamo, non è dinamica, come comunque la costruzione del mondo vettoriale, che in qualche maniera rappresenta una trasformazione, no? Quasi appunto un movimento nello spazio, che genera lo spazio, genera il volume, ha invece un'impostazione che, come dire, è booleana, quindi in qualche maniera ha più a che vedere con nella maniera in cui la materia stessa sembra formarsi. Ricordate, abbiamo fatto questa analogia che non era così trascurabile, nel pensare a un mondo vettoriale più un mondo quasi biologico animale, no? In cui il momento della crescita e del movimento è insito, mentre in qualche maniera un mondo booleano è un mondo della materia, no? In cui la materia si incontra, si scava, si mescola, vale fino a un certo punto, però queste due modalità una volta erano molto distinte, c'erano dei programmi che erano impostati in maniera booleana e non potevi fare neanche le cose più semplici in maniera vettoriale e viceversa. Invece oggi sono modalità, oggi da molto tempo, probabilmente almeno da 15-20 anni, sono modalità che coesistono tranquillamente, come uno stesso programma tipo Bitmap, Photoshop, potete avere dei layer o delle strutture di tipo diverso. Poi abbiamo fatto la lezione sul tempo, che mi sembra che anche quest'anno vi abbia forse un po' tramortito, perché le due insieme effettivamente è un bel carico, però mi pare che vi abbia interessato abbastanza. E quindi vi ricordate tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, abbiamo, come siamo partiti, questa è un'altra lezione che noi abbiamo impostato più dal punto di vista cognitivo che dal punto di vista puramente trasmissivo, cioè una maniera un poco di pensare a queste cose. Ora, qui per ragioni di tempo, questa triade di lezioni si chiude con la lezione su Franco Gehry, perché c'è questo implicito parallelismo nella costruzione del corso, della didattica, eccetera, che dice in qualche maniera che Eichmann, che abbiamo visto precedentemente, è un architetto fortemente in qualche maniera vettoriale, se possiamo dire così, con molte parentesi, un architetto in cui molti dei suoi meccanismi sono meccanismi sulla superficie, e la stessa idea di palinsesto, di layering, no? È un'idea, come dire, no? Ha a che vedere comunque con l'operazione di layering. Quindi, in primissima approssimazione, ma anche per far capire come alcuni di questi concetti abbiano degli andirivieni con la cultura architettonica, la cultura architettonica sta semplicemente là, e invece la cultura, diciamo, è cognitiva o operativa riguardo al mondo dell'informatica e da quest'altra parte, si mescolano molto. Questo tema del layering, ieri, stando in questa biblioteca per un po', un'oretta e mezza, ho visto che esattamente la nostra posizione, ma proprio esattamente uguale, è descritta in una serie di articoli di un paio di numeri fa di Lotus. Uno, per esempio, tutto proprio sulla villette di Colas, che spiegava proprio quel discorso che noi a lezione abbiamo semplicemente accennato. Comunque, detto così, che Eichmann è l'architetto della superficie, chi un po' conosce Frank Gehry mi dà nella lista delle presenze. Converrà con me che sicuramente Frank Gehry non è un architetto, grazie Sabina, non è un architetto della superficie, ma è sicuramente un architetto della massa, è sicuramente un architetto 3D, è sicuramente un architetto delle collisioni, delle traiettorie, degli incastri, eccetera. È veramente, quindi il parallelismo era abbastanza incuriosente. Quindi sempre un po' per farvi capire queste cose, in questa parte del corso in genere c'è una lezione su Gehry altrettanto lunga di quella su Eichmann, che noi adesso riassumiamo in pochissimo tempo, in pochi minuti, più che altro per farvi venire voglia, se vi va, di assistere effettivamente alla lezione, perché la lezione, diciamo, nella versione... Ah, eccola qua, proprio. Nella versione 2015
una di queste è Los Angeles,
è completamente in linea,
e quindi lui
si può assistere a tutta la lezione, sia da qua sia credo anche da qua. Ok, ecco qua. Ok, quindi se uno, ecco qua. Quindi se uno vuole, la lezione dura 1:34:29, quindi è una lezione abbastanza impegnativa, è comunque sicuramente utile, soprattutto a chi non conosce questo architetto così rilevante e così importante, no? Quindi credo che sia una buona idea, magari in un certo momento della propria giornata, assistere a questa lezione. 1:30 il tuo mondo si trasforma riguardo Gehry. In due parole, il link che contiene questo, contiene alcune immagini di riferimento, è poi organizzato in, non a caso, in cinque parole chiave. L'opera di Gehry è vista attraverso cinque parole chiave, che sono cinque verbi proprio del fare, e quindi in qualche maniera anch'essi evocano delle modalità della materia, no? Delle modalità in qualche maniera 3D. Una è assemblare, una è spaziare, una è separare, una è fondere, una è slanciare, una è liquefare. La lezione, quell'1:34 di lezione, segue diciamo, questo, accoppiando le parole chiave e le opere, che hanno anche uno sviluppo in qualche maniera cronologico. Andando nei click si ha, diciamo, la lezione vera e propria, con le immagini, e quindi si può seguire la lezione o soltanto sullo schermo video YouTube, oppure con un ibrido tra i due sistemi. Diverse pagine che sono inserite qui sono le pagine del mio libro di Gehry, perché come in Eichmann anche in Gehry simmetricamente io avevo scritto un libro che ancora credo che nelle librerie, nelle biblioteche sicuramente c'è, non so quanto, ormai è passato abbastanza tempo, se c'è ancora online. Comunque questa è una cosa abbastanza, insomma, fatta in maniera abbastanza completa, e quindi da qua si va alle varie parole chiave, vedete, queste separare, perché in questa fase lui opera in maniera diversa dal concetto precedente di assemblare, e mano a mano si va avanti fino alle parole che rappresentano anche nell'immaginario, no? L'immagine più vicina al Gehry attuale. Quindi, insomma, questo per dirvi che questo materiale c'è, se volete potete accedere, sicuramente male non ve fa, ecco. E però non siamo, abbiamo calcolato anche con Gabriele poi i tempi del progetto, e quindi non si può andare, non possiamo dedicare una giornata a questo, perché sennò usciremo. Le lezioni quando finiscono esattamente? Il 9 o il 10, no? Mi pare di ricordare, di norma finiscono il 9 o il 10, giusto? Quindi noi al massimo possiamo fare una lezione dopo, diciamo, come gentleman's agreement tra noi, non possiamo andare avanti completamente. Allora, adesso entra in gioco un altro ciclo vero e proprio. Avete capito ormai questa organizzazione per cicli del corso? Il primo ciclo è del tutto introduttivo, è una prolusione. Poi nel primo ciclo abbiamo parlato dell'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea, il più esteso capitolo introduttivo, per cercare di farvi settare in che cosa sta succedendo da vari punti di vista del mondo contemporaneo. Abbiamo fatto questo primo ciclo, abbiamo finito questo ciclo creando la pagina web, che per noi la vostra, il vostro sito web, che per noi ha anche un significato pratico e allo stesso tempo simbolico, o comunque, diciamo, più che simbolico, fattivo all'interno di questa cosa. Poi abbiamo fatto il ciclo sui pixel, la materialità e l'immaterialità, e poi abbiamo fatto il ciclo sui vettori, il mondo dei layer, i vettori, e poi abbiamo fatto il ciclo sul mondo 3D, masse, collisione, traiettoria, la creazione della tridimensionalità, eccetera, con queste due lezioni e questo riferimento importante a Gehry. Allora, adesso facciamo un salto, apriamo proprio un altro ciclo, perché entra in gioco il concetto di modello, che è un concetto molto significativo all'interno del mondo tanto informatico, tanto informatico quanto ovviamente architettonico, ed è veramente un po' una parola chiave di quello che rappresentano le grandi potenzialità dell'informatica. Ora, appunto, per noi architetti dobbiamo in qualche maniera definire che cosa intendiamo per modello, dobbiamo capirne di nuovo i substrati fondamentali dal punto di vista cognitivo, organizzativo, e dobbiamo capirne il meccanismo un po' di base, come abbiamo fatto in tutti gli altri, con l'idea che intuito, compreso un aspetto di base del meccanismo, come dire, uno ha degli orizzonti orientativi molto 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 più forti. Allora, se ce la facciamo, noi facciamo queste due lezioni oggi, il foglio elettronico, il database e il GIS, affrontiamo questo settore, questi due settori, magari con un break, venerdì facciamo l'installazione e mercoledì dell'altra settimana facciamo la grossa lezione sul modello, sia dal punto di vista metodologico, sia la cominciamo a vedere applicato, soprattutto in questa opera di Van Berkel, che si adatta abbastanza bene a comprendere anche dal punto di vista metodologico che cosa succede. Diciamo, più o meno, questo è il programma di lavoro. Allora, adesso abbiamo bisogno di due volontari. Non sono rimasti più tanti. Flavio Barreta c'è? Flavio, senti, scegliti un partner, però uno forte, uno che ti possa aiutare a risolvere questo problema che adesso ti pongo. Con chi vuoi venire, Flavio? Con la Corea. Ok, bravissima, ottima scelta. Allora, Flavio e Giulio, venite qua un attimo. Ma noi a calcio ci batte la Corea del Nord? O la Corea del Sud? Del Sud? Ah, su quello ci stai molto attento, quindi. Senti, Yuil, tira un po' su questa cosa. Gli mettete un pezzo davanti al proiettore? Se guarda, vuoi dargli mettere questo? Questo è anche nero, guarda, questo qua se vuoi. Ce la fa? Basta un foglio di carta, eh?
Abbastanza
interessante. Allora, ragazzi miei, sono passati circa 6.000 anni da quando abbiamo inventato il bitmap, d'accordo? 6.000 anni fa abbiamo avuto questa idea di fare questa griglia e di inventare il bitmap. Sappiamo cosa abbiamo inventato, giusto? In poche parole, che abbiamo inventato, Barretta, qual è la modalità operativa? Sì. Sì, abbiamo creato una griglia, giusto, perché tutto si basa sull'idea che abbiamo una griglia, una griglia di riferimento, e dentro questa griglia di riferimento abbiamo fatto questo bizzarro salto logico di poter in qualche maniera, semplicemente forando, diciamo così, per dare l'idea, questa griglia, poter ricostruire un'immagine. Da questo derivano moltissime altre cose, perché dipende quanto spessa è la griglia, eccetera. E capiamo che questo sistema è un sistema a prescindere dalla tecnologia, giusto? Perché tutto là la chiave, a prescindere dalla tecnologia. È chiaro che avendo una tecnologia, come dire, di 6.000 anni fa, abbiamo avuto il concetto, abbiamo immaginato questo mondo, no? Abbiamo fatto una sorta di immagine mentale di questa cosa, ma praticamente era, sì, teoricamente possibile, ma talmente lento il sistema. Questa idea dell'immaginarlo prima è una delle cose più interessanti del pensiero scientifico. Perché il pensiero scientifico spesso ragiona in maniera deduttiva, non ragiona in maniera induttiva, manco per niente. Ecco perché in quel fatidico, non tanto fatidico, ma in quel pezzo nel libro di Paola, io dico del perché io non voglio essere realista, ma appoggiandomi al pensiero scientifico, non appoggiandomi al pensiero, è il pensiero scientifico chi non vuole essere realista, in primis. Perché il pensiero scientifico ha bisogno di fare delle astrazioni e dei salti rispetto alla realtà. E soltanto con quelle astrazioni e con quei salti che riesce poi a reinterpretare la cosa. Quindi è esattamente il contrario del realismo. Detto ciò, perché questa cosa? Perché, ad esempio, leggendo con attenzione, per esempio, questo bellissimo libro, che spero che qualcuno di voi legga, I Sandali di Einstein, si capisce che un aspetto fondamentale della sua educazione era questa cosa che lui era stato abituato e educato a fare queste costruzioni mentali, questi quadri mentali, in cui, cioè, era soltanto una speculazione, non c'era proprio un nome, adesso mi ricordo, non mi ricordo se erano esperimenti mentali. esperimenti mentali, era la parola. Per cui lui in realtà, prima di fare equazioni, c'era l'esperimento mentale. È l'esperimento mentale, capito? È un po', come dire, una sorta di imprinting operativo, come Reich da piccolino, come imprinting operativo, c'aveva il sistema di Froebel, no? Il sistema combinatorio delle cose. Allora, 6.000 anni fa abbiamo inventato il bitmap, ok? Diciamo, 3.000 anni fa abbiamo fatto un salto mostruoso, per cui dal bitmap siamo riusciti a passare a un sistema vettoriale, d'accordo, in cui abbiamo fatto una rivoluzione totale. In che consiste questa rivoluzione totale del sistema vettoriale rispetto al sistema bitmap, Giulio?
Si tratta di gestione su varie entità.
Sì.
I punti, le linee.
Sì.
Le colline. Quindi si... diventa molto rilevante
l'economia. È molto economico, cioè, ma soprattutto muovendoci noi non per punti di schermo, ma per entità appoggiate sullo schermo, perché questa è diciamo, una grande rivoluzione, diciamo, diventa descrittiva di entità, no? Questo salto logico è un salto enorme, che è un salto che ha molti aspetti pratici, ma soprattutto è un salto cognitivo, è completamente diverso, giusto? Però sono entità che sono nominabili, corrispondenti a un set di regole particolari, no? Appunto perché abbiamo bisogno, stiamo lavorando con un punto, stiamo lavorando con una rete, eccetera. Abbiamo visto che l'estensione di questa... diciamo, modalità può avvenire anche nel mondo 3D, sostanzialmente rimane sostanzialmente analoga, soltanto mettiamo un'altra superfase. Fino a qua noi abbiamo comunque un mondo che ha dei livelli di sistematicità, diciamo così. Il mondo bitmap ce l'ha per niente, è praticamente un cretino. Perché tu, tutto quello che puoi operare nel mondo bitmap è prendere una porzione di schermo, farla più piccola, toglierla, è uno scemo, diciamo, dal punto di vista della capacità cognitiva e costruite dentro. Se io ho il mondo dei vettori, ho un'intelligenza un pochettino superiore, giusto? Perché parlando con entità, io posso dire prendi, me la cancella, me la sposta, mi prendimi quella, prendimi quell'altra, no? Oppure, e nel 3D un po' di più, gli posso poi applicare qualche livello semantico, per esempio i layer, quindi riesco a costruire un livello di intelligenza un po' bella superiore rispetto alla cosa. Ma non è niente rispetto a quello che ancora dovrà avvenire, è che siccome sono passati 6.000 anni, a un certo punto, voi due, dietro un albero, sotto un albero de mele, e che sa la cosa, a un certo punto vi viene un'idea. L'idea, in due parole, è: come faccio io a trasmettere a distanza dei dati strutturati, cioè siano se essi siano di tipo A, cioè informazioni di tipo testuali, oppure se essi siano di tipo N, per esempio di tipo numerico, a distanza e ai tempi di Leonardo? Cioè fino adesso noi non ci siamo neanche posti il problema di... cioè, tutto sommato, questo mondo è un mondo che non ha... Come cazzo abbiamo messo 6.000 anni prima di crearci il problema di trasmettere dei numeri o delle lettere? Ma parliamo soltanto di numeri, d'accordo? Immaginati che io adesso, dopo 6.000 anni, ho una intuizione fondamentale per trasmettere dei numeri, d'accordo? Che il numero io lo posso segnare digitalmente, lo so, faccio tanti segnali di fumo, più o meno, lo indico, ma io faccio un'invenzione epocale per trasmettere dei numeri a distanza, sfruttando innanzitutto che cosa? Qual è la prima idea che mi può venire in mente? Oppure adesso facciamo così, lasciamoli al solito riflettere qualche minuto. Allora la domanda è: dopo 6.000 anni di questa esperienza, a un certo punto a me mi viene in mente un sistema per trasmettere, diciamo, i numeri e quindi di conseguenza anche il calcolo. No, perché appartengono alla stessa cosa. Parlate 5 minuti da voi, noi intanto ci divertiamo e voi cercate di pensare come si può fare. Avete bisogno di un pezzettino di carta però, perché senza carta secondo me non riuscite a architettarla la questione. Intanto io prendo il foglio delle presenze. Ok. C'è una persona che non ha firmato,
credo.
Uno, due, tre.
Ah no, sei tu che non ha firmato.
Vabbè, ma la seconda domanda sta dentro.
Firma, che non ti chiamo, certo. Firmati, e anche se non è una presenza, diciamo, burocratizzata.
Stanno lavorando alla
cosa scientifica.
Perché anche in questo caso, come in tutti, il sistema è abbastanza semplice. Ok, vediamo che cosa si poteva proporre.
Abbiamo pensato che il sistema bismuth, perché alla fine possiamo trasmettere sia con nero bianco e associare a nero bianco poi sul sistema numerico 0, 1, 0. E all'interno di questo poi si possono anche inserire delle operazioni.
Ok, poi vedremo quando voi lo farete se questo sistema di vostra invenzione è più forte rispetto a quello che effettivamente è stato inventato. Quello che è stato inventato prende il nome di spreadsheet o foglio elettronico. Noi stiamo parlando, facendo questo, no, poi il vostro è più figo dello spreadsheet, poi lo facciamo, poi ce lo sviluppate in un'altra cosa. Allora, in cosa si basa lo spreadsheet o foglio elettronico? Si basa esattamente come in tutti i casi precedenti su che si basa?
Sulla
su una griglia. Allora facciamo due griglie, una da una parte e una dall'altra, facciamola di 6x6, facciamola di come ci pare, e al solito nominiamola. Allora, queste sono le presenze di oggi, sì. Ok. E siate sicuri di avere il sistema di riferimento ovviamente analogo nei due casi.
Lettere e numeri.
Ok?
Sì, andiamo un po' oltre.
L'avete nominate in maniera analoga i due?
Sì.
Ok. Allora, detto questo, vediamo che cosa, qual è l'idea importante. Cominciamo a dire, conosciamo già i numeri, noi possiamo, coordinare con un sistema binario descrivere qualunque tipo di numero, quello non è un problema. Quindi, siccome abbiamo un sistema binario, un sistema morso, qualunque cosa, noi possiamo dire, per esempio, passiamoci il numero 5, no? Allora, per esempio, tu gli dici, in casella C1, 5, ok, lo stai trasmettendo a distanza, hai una maniera di decrittare 5, e lui mette, compare 5 là. La prima cosa di nuovo che tu ti sei dovuto decidere è comunque un discorso a monte, è il sistema convenzionale all'interno del quale tutti muovi. Cioè voi cominciando a fare questo lavoro avete dovuto dirvi l'un l'altro, guarda che non è bitmap, non stiamo facendo dalla convenzione, esatto, ho deciso un'altra convenzione che è, diciamo, in primissima approssimazione, la chiamiamo una convenzione di tipo alfanumerico, molto diversa dalla convenzione bitmap o dalla convenzione vettoriale, d'accordo? Quindi voi avete deciso, avete inventato una convenzione alfanumerica, ok, bene, dopodiché mettiamo un altro numero da un'altra parte, per esempio qua, mettiamo 7. Ok, e non siete trasmessi. Ma perché se sono trasmessi, c'ha significato questo, molto relativo, loro si trasmettono dei piccoli fatti, diciamo, numerici. Qual è il salto, diciamo, fondamentale che loro devono compiere, che compiono? In una prima fase quasi è venuta in mente questa cosa, invece di, scusami se ti ho pensato dopo 6.000 anni di storia, invece di stare a scurire le caselle e fargli il buco, io convenzionalmente gli passo un numero, sarà più utile, magari ci faccio qualcosa, no? Ma dopodiché qual è la grande idea successiva che viene a loro in mente? Martinelli, dopo che cazzo ci fai con i numeri, Martinelli? Che ci vuoi fare con i numeri? Che ci si fa con i numeri? I calcoli! Cioè, i numeri in quanto tali, ma che ci faccio? Mi viene in mente questo salto logico fondamentale, e cioè di farci i calcoli. Ok? Ma se io ho i numeri, mi faccio i calcoli. Questo è il discorso, questa è tutta la chiave. Come faccio a fare questa cosa? Questo è un piccolissimo salto convenzionale geniale che loro fanno e che riescono a risolvere questo problema. Come fanno a fare i calcoli?
Che probabilmente in questa casella,
sì,
c'è un sottosistema di regole che possono fare i calcoli partendo da questa. Perché pensando tranquillamente a Excel,
Stiamo facendo Excel noi.
Sì, che poi quello mi immagino.
È chiaro, è chiaro, noi ci stiamo arrivando da Leonardo, ma mica arriviamo là, è ovvio che arriviamo. Che succede?
Sicuramente c'è un sottosistema di regole e di convenzioni.
Ok, decidetela voi. Allora, dovete decidervi due fondamentali sottosistemi operativi per fare questo. Il primo vi dovete decidere. Se sto calcoli, da cosa sono governati i calcoli, Martinelli? Dalle operazioni. Mi devo segnare delle operazioni che sono convenzionate. Le prime quattro quali sono?
Moltiplicazione, sottrazione.
Ok, segnale. In fila indiana. Moltiplicazione. Vabbè, oppure fare il segno X, è più semplice.
Vabbè.
Moltiplicazione, quello è più semplice. No, fallo in verticale, così si distinguono. Divisione. Sottrazione. Ok. Sono quattro?
Sì.
No. Possono essere 250.
Però rientra in questo anche la radice quadrata.
Esatto, allora posso mettermi sotto radice di radice quadrata, radice cubica, logaritmo, avanti. Perché alcune operazioni sono in realtà operazioni, sono pacchetti già. Se io dico standard deviation, per esempio, no? Standard deviation è quasi un pacchetto di operazioni. Comunque, dopo aver pensato alla prima, che è l'addizione, mi vengono in mente le altre, e mi decido convenzionalmente un set di operazioni, voi due le dovete aver deciso. E dopodiché c'è un ulteriore salto, che è il salto assolutamente decisivo di tutto il sistema dello spreadsheet, o di quello che loro si sono inventati, che è la stessa cosa. C'è un altro salto logico su cui Beretta stava ragionando, ma che non è esattamente come dice lui. Com'è, Savina? Qual è il salto logico che mi riesce a far risolvere il problema?
Le combinazioni tra...
No. Sì. Mettila in maniera più icastica.
Ok, per esempio la moltiplicazione della casella 1.
No, non è così. Si sa. Okay. È in qualche maniera in quella direzione, ma non è esattamente quella. Il salto logico qual è? Bonfrate. Le caselle, Bonfrate siete, scusami, volevo dire quella cazzo là che adesso sto cercando di ricordare il nome, dunque, è vicino, Cirignano lui. Cirignano, ragioniamo, ok, il salto logico è le caselle, di che tipo possono essere? Possono essere tutte uguali le caselle? E questo sta in questa direzione il salto logico. Di partenza, ho capito, certo.
Pensa
a Excel. Pensa a Excel, diventa, che dire? L'idea è questa, l'idea fondamentale, che le caselle non sono tutte uguali. Ci sono dei caselle dati e dei caselle risultati, è tutto lì, è tutto in questo salto logico che loro fanno, è lì l'invenzione. Allora il sistema funziona. Ci sono le caselle possono contenere, diciamo, dati o informazioni, come lo chiamiamo noi, perché informazioni? Perché già noi ne sappiamo se sono... diciamo numeriche o se sono vettoriali di altro tipo, no? Quindi, diciamo, nella nostra terminologia più corretta, le caselle contengono o informazioni o risultati. Se sono informazioni, se è così, se sono risultati, come se lo fanno loro a dire che quella è una casella risultato? Qual è il segno convenzionale? uguale, esatto, uguale. Sotto quel sistema scrivi uguale. Quindi, se una casella è segnata, no, proprio così, se una casella a questo punto è segnata dal segno uguale, vuol dire che è una casella strutturalmente profondamente diversa da una casella di informazioni, e questo è il salto logico. Tutta questa cosa loro se la sono inventata non perché c'è stava Excel, se la sono inventata a bocce ferme. Questa è la bellezza. Non c'ha nessuna cosa che necessariamente lega al fatto elettrico e l'informatico, è tutto un esperimento mentale. Lo capisci che è tutto mentale? Se l'hai capito, è tutto mentale. Hai fatto, poi che lo riesci a sviluppare, no. Allora, a questo punto, voi due, 6.000 anni dopo il bitmap, avete inventato questo. Allora, per esempio, adesso formalizzate convenzionalmente il fatto di avere 5 più 7. Fatelo concretamente. Come faccio a fare 5 più 7 adesso? Diciamo, concretamente, che succede? Che segnali vi dovete mandare l'uno con l'altro? Che dovete dire all'interno del vostro sistema? Cosa scrivete?
Abbiamo le due caselle dati.
Sì.
Dobbiamo scegliere una casella risultato.
Perfetto, ok. Qualunque vuoi, perfetto. Ok. Quella là, e gli mettiamo il segno uguale. Ok. Perfetto. Poi che gli scriviamo?
I dati in azione. I dati in operazione.
Allora, che gli scriviamo? No, proprio tecnicamente è importante cosa gli scrivi, perché dipende, perché puoi toppare o farlo giusto, e dipende da quello che tu scrivi.
C1.
Perfetto! Perché C1 è giusto e 5 è sbagliato?
Perché questa è una casella da minimo, devo dare la casella.
Devi dare la casella, non devi dare il numero, è tutta lì la chiave. Quindi tu dici C1,
operazione
che noi chiamiamo convenzionalmente più, sai che quello è, più
F2.
Ora, ecco fatto. Avevo capito che succede? Capito che succede? Allora a questo punto, siccome hanno definito precedentemente il fatto che questi hanno creato tutto questo set convenzionale, lo vedete quanto è comunque già più forte. Ho un sistema, diciamo, per descrivere l'informazione, gioco da ragazzi, d'accordo? So tradurre l'arabo in Morse o in binario, come mi pare, lo posso concepire abbastanza, un sistema di linguaggio per fare questo. Ma i salti logici successivi sono creare in maniera convenzionale il set di operazioni, cioè che cosa avviene nel set di operazioni, e poi è questo il salto logico fondamentalissimo, e cioè distinguere distinguere il contenitore dell'informazione come contenitore di risultato o di informazione. Ok, a questo punto noi abbiamo un percettivo di gesto colorato, non più, vabbè, fa niente, lì possiamo segnare 12 grosso, magari lo fai cessare, perché il risultato di quello è il 12, d'accordo? Allora, ok. Ammazza, siamo proprio. Mi sa che quello che scende di più è rosso.
Oh.
Allora, 12, ok, allora. Conseguenze. Conseguenze di questo sistema. Una conseguenza fondamentale. Immaginate che loro hanno fatto questa cosa. Che cosa scoprono dopo un attimo? Che invece di 5 regole che passano sotto e forse queste regole sono 15. Che devono fare loro? Cambiano semplicemente il numero 5 e automaticamente, diciamo automaticamente, perché formalmente è tutto previsto, il risultato, quanto erano le tre regole, era la seconda edizione?
7, 7.
Ah, vabbè, ok, allora prendiamo il 15, prendiamo il 12, il 17, per capirci. Quindi è
implicitamente un sistema abbastanza dinamico, d'accordo? Perché è chiaro che noi abbiamo fatto una cosa minimale, meno che così non potevamo fare, veramente è un'ambizione, ma già un sistema abbastanza dinamico. Dopo aver fatto 300 anni di questa vita, a me viene in mente un'altra rivoluzione. Mi viene in mente un altro passaggio decisivo.
Anche la catena operazione fa
parte di una. Esattamente questa è l'idea. Ok, ma questa qui, da un certo punto di vista, cioè la catena del risultato, a sua volta è contenitrice, diventa contenitrice di un'informazione. Diciamo, sì, è vero che contiene il risultato, ma il suo output è un output di informazione. E se questo è un output di informazione, io qua ci metto 3, mettici 3.
Io non ce l'ho quella.
Okay. No, la metti in un'altra parte, giustamente. Metti la C6, lui non ce l'ha quella. No, fino a F, no, via F. Sì, tu sei stato più modesto, lui è più.
Io ho visto quelle istruzioni.
Ok, perfetto. Allora, più 3. Adesso mettiamo un altro risultato qua, per esempio a B6 ce l'ha lui, B6, a B6, metti un risultato. E lì che cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere F4 più 3.
No, più F3.
Sì, scusami, hai fatto.
Abbiamo mostrato l'attenzione.
Esattamente. Che cosa succede a questo punto? È ovvio che cosa succede a questo punto. Che questo risultato è a due livelli gerarchici di, diciamo, di sistema. Cioè, se io modifico il 5, si modifica questo e di conseguenza si modifica questo. Se io modifico a un livello più basso, è ugualmente che si modifica là. Ok? Cioè, che ho creato, in poche parole, un modello che è, diciamo, in una certa misura qualcosa di analogo, cioè ho ipotizzato un insieme di relazioni che sono relazioni implicitamente modificabili, perché questo è il significato di modello, che in qualche maniera interpreta un certo dato di realtà. Quante pecore passano sotto il ponte e quanto latte producono per avere un determinato risultato. Qualunque rapporto che noi interpretare questa è la cosa più semplice del mondo una volta che noi avremo capito, ma se non abbiamo mai capito la differenza tra cellula risultato e cellula informazione, non abbiamo mai capito la differenza tra sette operazioni, non riusciamo mai a capire come muoverci. Ma questo ragionamento è un ragionamento che è la base di una nascita, di un ragionamento per modelli, che è un modo di ragionare completamente diverso da qualunque di quelli che abbiamo visto precedentemente. E noi adesso stiamo intraprendendo una strada che parte da quello e poi arriverà un po' a farvi capire il BIM, perché il BIM non è altro che un'evoluzione anche in campo architettonico, sostanzialmente, del concetto di modello. Ottimo, grazie, è stato un team molto operativo, al 50-50, siete ben integrati, ho scoperto, siete ben integrati, ok, dopodiché ha detto ciò che il vostro sistema binario rappresenti un avanzamento meglio dello spreadsheet, non possiamo fare altro che brevettarlo e cercare di avere, diciamo, dei vantaggi che possono essere anche sostanziali. Allora, cosa succede nei programmi? Nei programmi succede qualcosa come, da una parte, non so se è, da una parte è una specie di selezione naturale, dall'altra è un concetto monopolistico che avviene sui programmi, no? Che con gli anni, ci sono dei programmi egemoni per i vari ambienti, no?
Allora, è chiaro che il mondo bitmap, il programma egemone, è sostanzialmente è Photoshop, è chiaro che nel mondo del vettore tende ad essere lo AutoCAD e poi le altre le versioni successive, anche che implementano maggiori intelligenze, è chiaro che nel mondo della grafica vettoriale cerca di essere Acrobat, ed è chiaro che nel mondo dello spreadsheet o del foglio di calcolo sostanzialmente si equivale ad Excel, no? Uno dice ah, Excel quello, in realtà è come dire che Photoshop e il bitmap, non so come dire, no? Sono due cose da un certo punto diverse, ma uno tende ad associarle, no? Allora, come funzionano in due parole, molto semplicemente, cose di questo genere, anche per vedersele? Io mi sembrava che l'avevo aperto una versione.
Ecco.
Ah, ce l'ho selezionato ma non l'avevo aperto. Ecco. Ok. Devo aprire, facciamo un nuovo. Allora, in ambiente Mac si chiama Numbers, ma è sostanzialmente la stessa cosa. Vedete che è proprio così? È proprio un foglio fatto così? Una cosa di cui noi non abbiamo parlato è che anche questo mondo qua, che abbiamo visto prima, in realtà può contenere con la stessa logica anche dei dati letterari, di lettere, alfabetici, anziché numerici. Ma la cosa chiave in questo caso qual è? Se noi abbiamo dentro questo sistema qua di foglio elettronico, vogliamo inserire anche dei fatti alfabetici, quale deve essere la chiave per poter gestire questo tipo di informazione qua dentro? La risposta è la casella deve essere dichiarata, deve sapere la casella che cosa vuoi tu, perché sennò impazzisce il sistema ed è la classica cosa del foglio elettronico eccetera. Quindi io posso inserire Antonino qui, ma non posso inserire Antonino 3 e pretendere che lui mi faccia il calcolo su 3 come se fosse, quindi in qualche maniera deve essere dichiarata, no? Io posso avere dei valori anche letterari, è sempre un fatto convenzionale. Questo qui lo posso accettare benissimo, no? Oppure io ho dei dati numerici, d'accordo? Strutturati come mi pare. L'operazione che noi dicevamo, eccola qua, vedete cosa succede? Io metto un uguale e dico questo, vedete che lo formalizza esattamente come lo formalizzava lui, eccolo qua, paffete, ecco quello che abbiamo visto prima. Qui mi faccio un altro dato. Qui mi metto un altro dato di risultato, mi metto un risultato, scusatemi, e io dico che deve essere questo più questo, eccolo qua, tutto bene. Mi cambio questo, che è a livello più basso, eccolo qua, mi è cambiato in basso a livello gerarchico. Mi cambio l'operatore, questo invece di essere, mi fa vedere la formula, più diventa un operatore moltiplicativo e questo mi diventa, questo forse è troppo grande o ho scritto male? Cioè,
no, non
è scritto ho scritto qualcosa di diverso.
Ci vuole l'asterisco?
Sì, esatto, non è la X la legge come incognita, lo spreadsheet. Ok, d'accordo. Chiaramente quando voi avete visto, lui che fa? Qua vi dice, ma che funzione vuoi? Questa è la funzione, credo che ognuno ha la sua cosa. Mostra formula, converti formula. Dopodiché ogni programma ha il numero delle equazioni o del tipo di... eccole qua. Degli quelle che noi abbiamo visto, quattro operazioni, guardate qui quante operazioni ci possono essere, per cui nell'ingegneria, soltanto di base di ingegneria, queste sono tutti, invece di essere più OX, sono operatori in base di ingegneria, oppure in chiave appunto numerica, questi sono tutti operatori, per dirvi quanti ce ne possono essere, e ciascuno di loro, vedete, questo c'è la, tutti i programmi, vi spiegano qual è la grammatica con cui deve essere usata quella particolare formula e cosa fa quella determinata formula. Quindi si capisce che dopo un poco nasce esattamente questo discorso, che attraverso questo mondo si creano dei modelli interpretativi in qualche maniera di una certa realtà, di cui adesso vediamo le conseguenze. Ma dal punto di vista della sgrammaticatura, come dire, se io scrivo qua 3000, io cambio questa qua in 3000 Antonino, lo posso scrivere Antonino a ricordi termini, ma è chiaro che il sistema impazzisce perché non sa più come calcolare questa cosa, prima l'avevo fatta, no? Se io dico Antonino e gli dico 1, 4 più Antonino, questo non può che darmi un errore, perché appartengono a delle sfere diverse, non è in grado di fare questo. Anche un'altra cosa che è bene che voi sappiate, man mano che si lavora su queste cose, è che non soltanto esistono operatori, come dire, appartenenti alle logiche numeriche o altro, esiste tutta una grandissima famiglia di operatori anche di natura logica, no? Se avviene questo allora è così, and non so qual è la famiglia logica come lui l'ha descritta qua, no? Delle funzioni, operatori logici. Quindi in realtà all'interno di questi meccanismi sono dei meccanismi estremamente rivoluzionari quando sono arrivati, per cui il mondo è stato proprio trasformato da questo arrivo, che è un arrivo in fondo relativamente recente, perché adesso vedremo un poco la storia, è un arrivo relativamente recente, perché l'invenzione di base è il cosiddetto programma VisiCalc. Questo nasce con un programma che si chiama VisiCalc, che girava nell'Apple II. Più in là negli approfondimenti c'è un po' tutta la storia, perché non è che lo spreadsheet c'è sempre stato. A un certo punto arriva, ci sono modalità ovviamente di calcolo dinamico, ci sono le equazioni, però l'implementazione di questo sistema nel sistema informatico, con l'enorme potenza del sistema informatico, avviene, diciamo, alla fine, mi sembra attorno al 78-79, adesso però lo possiamo vedere quando è stato inventato VisiCalc. Quindi vari programmi, VisiCalc, Multiplan, Lotus 1, 2, 3, che per una fase è stato il must, fino a che un po' Excel ha preso... Come no? Certo. Dunque, tu dici, adesso aspettano che lo faccio. Allora, questa finestra, un secondo, eh? Ok. Me la metto un po' più così? Ok, va bene. Ok. Aspetta un attimo che mi aggiusto questa così. Ah no, però ecco qual è che fa lui. Quando l'aggiusta non me la fa più fare, ho capito come ragiona. Ragiona maluccio, ma che dovevo fare? Ok. Così va bene? Perché ho bisogno di vedermi lo scroll bar, capito? Ok. Allora, ecco qua un poco le cose che vi dicevo, ecco qua le funzioni, ecco quello che dicevamo, eccetera. Anche qua negli anni si sono raccolte tante... diciamo tanti approfondimenti, alcuni divertenti, questo rimarrà storico, questo qua non so chi aveva trovato questo, perché a volte le persone che stanno in certi ambienti informatici non sanno che ne esistano altri, per cui questo qua si era trovato uno spreadsheet su cui lui disegnava la pianta, cioè una delle cose più incredibili che si potessero Sarà molto molto divertente, ma molte molte di queste cose. Quindi a questo punto noi capiamo come noi usiamo la parola modello, di cui si potrà, continueremo a parlarne, ma noi la parliamo in questa accezione. Per noi questo programmino, questa diciamo formalizzazione di quanto formaggio ci danno le pecore che passano sul coso, è un modello. E perché dobbiamo usare la parola modello versus altre? Perché noi con questa stessa parola gli vediamo la sua evoluzione, i suoi cambiamenti, e siamo supportati dal fatto che non è che è soltanto Saggio che la usa in questo contesto, ma che BIM vuol dire Building Information Modeling. Questo per noi è abbastanza significativo, ma proprio dobbiamo capire che cos'è un modello. È un modello in luce, è questo, e cioè è un sistema dinamico di interpretazione della realtà, e quindi di partenza è un modello che si usa in fisica, in statistica, in economia, in meteorologia, e poi per estensione, come capiremo, anche in architettura, d'accordo? Quindi la parte che riguarda il modello dentro il libro Information Technology, informazione, la rivoluzione informatica in architettura che voi avete, tratta, no, senza le semplificazioni ma con più chiarezza concettuale, di questa idea della nascita del modello. E per la prima volta noi adesso parliamo del modello dinamico dentro il mondo dell'architettura. Chiaramente noi questa cosa l'avete già vista operativamente dal giorno dopo una settimana, in sostanza, no? Nel senso che, avendo lavorato con Gabriele sul Grasshopper, è chiaro che da un certo punto di vista il Grasshopper è anch'esso, può essere considerato in questa logica di modello, cioè di variabili che interpretano un certo, attraverso un insieme di regole, interpretano un certo comportamento dinamico e quindi variabile di una certa entità, che in quel caso è direttamente un'entità geometrica, giusto? Con la differenza molto importante che lì è anche generativa e dinamica insieme, cioè non è soltanto descrittiva ma è anche generativa, perché c'è questo altro aspetto. Allora, detto questo, abbiamo fatto la prima parte della lezione, ci facciamo un break come al solito e poi facciamo la seconda parte, in cui invece vi facciamo capire che cos'è un database, che appartiene a questa famiglia ma è qualcosa di diverso, e poi che cos'è un GIS, anch'esso che appartiene a questo mondo ma è qualcosa di diverso. Ok? Allora ci rivediamo alle 4:20 con un po' di break. Ah, è ritornato?
Lo so, non è spazio. Perché?
Ma noi dall'altro anno che...
No, io ho dato il testo, quello che ho scritto per Cosmo, materia di cultura, no? Che ha tutta quella parte sul simbolo come forma di trasmissione culturale. E a lui è piaciuto molto, lui riusciva a torcigliarmi, riusciva a provarci, a inventarmi le cose. Qua deve essere proprio un po' una, che è una delle mille possibili, però si funziona in secondo me.
Sì.
E allora adesso poi un po' aprire ancora di
più. Sì, la stella aveva fatto...
Invece proprio lui... Mi è arrivato ieri sera anche il libro di Tallinn, che è un grande autore che ha scritto il film che viene.
Allora, vediamo un poco. Ok, questa l'abbiamo più o meno fatta. Allora adesso facciamo un passo avanti. Mi richiudi il proiettore, per favore, Matteo? Col nostro potente strumento. Eh sì.
Sollevo?
Sì, grazie. Allora, ok, adesso facciamo un ulteriore passo avanti. Abbiamo visto un modello dal punto di vista sostanzialmente matematico. Abbiamo visto che a secondo di come noi le possiamo dichiarare queste caselle, le caselle possono di volta in volta quantomeno contenere o un dato alfabetico o un dato numerico come dichiarazione, e poi, come abbiamo visto, possono essere sostanzialmente un dato contenitore di un'informazione o di un risultato. E poi abbiamo visto però che il risultato a sua volta diventa informazione, diventa input, e questo crea una rete o un albero che può essere, come dire, da un certo punto di vista, implicitamente, questa idea dell'albero è un'idea ricorrente sull'idea delle modellazioni. Perché? Perché un albero in qualche maniera è organizzato gerarchicamente, no? C'è una parte bassa e una parte alta. Se io muovo la parte bassa mi si muove tutto, giusto? Se muovo la parte intermedia mi si muove solo questo, se muovo la parte finale mi si muove solo questo. Questo è proprio questa idea qua, è la stessa idea. Se voi pensate a questo livello come un livello più basso, è chiaro che se io muovo qualcosa qua mi si ripercuote su tutto il sistema. Ma se io muovo questo sistema qua è come se muovessi un ramo intermedio, d'accordo? Quindi l'idea in qualche maniera dell'albero, in qualche maniera gerarchico, una parola su cui poi torneremo abbastanza, è in qualche maniera implicitamente collegata all'idea di in qualche maniera di modello, no? È sempre in qualche maniera lo è stato. Dopo aver trovato pure questa soluzione e aver capito che implicitamente possiamo mettere i dati anche alfabetici dentro, a un certo punto i miei due intervenuti hanno una idea fondamentale, e cioè vi faccio un nuovo quesito. Adesso che ho scoperto il sistema per riga e colonna dei dati strutturati, sia nella componente di modello di calcolo, che cosa posso ancora fare per sfruttare in qualche maniera queste precondizioni della griglia? Perché la cosa interessante è che sono tutte state le interpretazioni della griglia. Allora, se noi ragioniamo della griglia nel suo insieme, diciamo, dal punto di vista di questa nuova invenzione, mi scatta ragionare, la nuova invenzione riguarda come faccio a fare un passo avanti sui dati di natura alfabetici, d'accordo? Perché io, come prima ho fatto con i numeri, ho dato dei modelli dinamici, come posso con i dati alfanumerici avere in qualche maniera qualcosa di più intelligente, di più furbo, di più intelligente, ma non con i numeri, con i dati alfanumerici,
E in realtà, questa è la domanda a cui due volontari saranno chiamati a rispondere. La domanda è: come faccio ad avere un sistema di maggiore, diciamo così genericamente, efficienza, chiamiamolo così, per strutturare i dati o le informazioni, più correttamente, alfabetiche? Questa è la domanda. Abbiamo due volontari? Chi non l'ha mai fatto questo gioco? Ok. Vieni, caro. Vieni, Amedeo. Chi ci scegliamo? Sì, chi ci scegliamo? Scegli di un partner.
Salvatore.
Salvatore, tu hai Salvatore. Ok. Allora, la domanda, ripetiamo, è: come faccio ad avere un sistema di maggiore efficienza di strutturare le informazioni alfanumeriche? Provate a pensarci tra voi qualche minuto e noi chiacchieriamo. Magari andate là vicino se avete bisogno di un pezzo di carta. Come faccio? E su quale caratteristica vado a puntare di questo mio sistema? Ci pensate qualche minuto, intanto noi... che possiamo fare mentre loro pensano a questa cosa? Qualcuno ha una... Io dunque, giovedì vado a parlare all'editore, d'accordo? Per cercare di riprendere mano tutta la cosa. L'editore mi dice quello che gli pare, ma io ho visto che la rivoluzione informatica dell'architettura non è possibile comprarla neanche online, giusto? A tutt'oggi non è possibile. Né dal loro sito...
Né da Amazon,
quella è proprio... Ok, e invece l'architettura e modernità è possibile solo online sostanzialmente. Qualcuno di voi l'ha preso online? L'architettura e modernità? E però arriva che non è una grande edizione, è una cartina un pochettino, se ne approfittano un po' troppo, insomma, no? E ve la fanno pagare sempre 37 euro, ma ve lo regalano. Però sei riuscita a prenderlo online? Ma non l'altro, l'introduzionale, anche quello. Ah, erano finiti, poi dopo che non era più stato possibile. Ok. Perché lì bisogna ragionare, ci sono varie ipotesi su quello che si deve fare. Vediamo che dice lui. Infatti io devo vedere io loro che disponibilità hanno. Allora, ci stanno pensando in questo momento. Ok, vediamo se abbiamo una primissima ipotesi, vediamo una prima ipotesi, è un gioco per cominciare a dialogare, no? Non è che. Vediamo com'è una primissima ipotesi che voi avete per affrontare questa domanda e vediamo poi in realtà come viene sviluppata.
Soprattutto provate a ragionare come amplificare questo sistema,
sì,
per renderlo più operativo, diciamo, tra le parti.
Sì.
Se noi abbiamo tutti. Quindi abbiamo, facciamo l'esempio di un computo medico stimativo. Abbiamo tre griglie, le griglie in cui C1 corrispondono tra di. Nella griglia 2 hai il C1 e via dicendo, ci saranno invece i metri lineari.
Dunque fammi capire. A C1 è tra di,
hai detto C1, non la colonna, C1, ok, poi
C1 si è travi a C1 della seconda griglia corrispondono i metri lineari e in una terza griglia corrisponde al primo cosmico,
perché devono essere in tre griglie diverse, non in tre caselle diverse?
È per una questione di organizzazione dell'informazione migliore, cioè nel senso che io almeno ho un pure per una diversificazione tipo delle persone che lo possono fare.
E perché questo affronta il discorso proprio specificatamente alfabetico? In che senso?
Che comunque ogni lettera ha una diversa corrispondenza, cioè corrisponde a un certo al C1 e la trave, il C1 dell'altra è un'altra entità. Dunque
sì, in sostanza poi si riesce a organizzare e sarebbe una sorta di
stessa cosa, ok, d'accordo. In realtà vedrei, non so se funziona meglio di quello che è, adesso invece quello che è, su quale idea si basa? Si basa su un'altra idea, guardate con una certa profondità una tabella, d'accordo? Guardatela con l'occhio così, guardatela. Qual è la caratteristica base di una tabella?
Perché ha delle righe, delle colonne.
Esatto, fine. La tabella ha la caratteristica che ha delle righe e delle colonne, mentre per a lungo io non me ne era mai fregato un bel niente di questa caratteristica fondamentale, perché il bitmap c'ha un significato rispetto alle righe e alla colonna, no, è soltanto localizzativo, non è che la riga o la colonna ha una entità cognitiva nel sistema bitmap, zero, è soltanto il fatto che una si chiama A e che il buco può stare in A1, giusto? Stessa cosa con il vettore, non ha nessun livello cognitivo il fatto che la tabella sia organizzata in righe e colonne, mi spiego, è soltanto un fatto che mi facilita. Quando abbiamo fatto il modello con lo spreadsheet, col foglio elettronico, abbiamo visto che l'unica cosa cognitiva importante era la differenza tra informazione e risultato, tanto è vero che noi la potevamo mettere ovunque. Adesso riavveriamo e ragioniamo sul discorso che la differenza fondamentale per rispondere a questa domanda è proprio il fatto che è strutturato in righe e colonne. Che ci faccio? Perché è così importante per trasmettere dati o per trasmettere o per organizzare dati strutturali dal punto di vista appunto dei dati alfanumerici? Perché è proprio la riga, la colonna, questo aspetto particolare che è la chiave. Giù il Kim. No, perché io poi alla fine mi scopro sempre l'acqua calda, no? Però attraverso questo percorso, perché? Laura Polli, c'è un'idea del perché? Ok, andate a sedere così vi riportate ormai. Allora, facciamo un esempio. Immaginiamo adesso, e questo è il salto logico fondamentale, che sono una serie di salti logici che ti cambiano tutto. Immaginiamo a questo punto che la riga 1, 2, 3, 4 siano cosa? No, immaginiamo cosa è 1, cosa è 2, cosa è 3, cosa potrebbe essere? Che? Travi? No. Non sono frasi. Cosa è uno? Cosa potrebbe essere all'interno di questa logica, forse? Fuochino. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino all'infinito sono teoricamente delle entità. Sono delle entità. Allora, se 1 è un'entità, 2 è un'entità, 3 è un'entità, 4 è un'entità, 5 è un'entità, che sono le verticali? Che sono le verticali? No! Assolutamente no! Sono degli attributi, sono degli attributi dell'entità. Entità quante? Infinite. Attributi quanti? Infiniti. Eccola, questo è il salto logico, come prima abbiamo fatto quello del foglio elettronico. Questo è l'esperimento mentale, questo salto logico è l'esperimento mentale che è alla base di quello che noi chiamiamo database. È alla base di quello che noi chiamiamo database. Cioè è il pane quotidiano, non dico quasi, ma è un sacco di cose che facciamo e che poi avrà ricadute di vario tipo. Adesso cerchiamo di esemplificare. Quindi riavvolgiamo il nastro. Quindi, come faccio ad avere un sistema di maggiore efficienza per strutturare informazioni alfanumeriche? Ecco come faccio. Faccio dicendo, per questo io le strutturo, che queste informazioni alfanumeriche rappresentano, sono organizzate per entità. Che nome prende questa parola, entità, nel concetto del database, e particolare nella lingua inglese, Martinelli, che sta a fare, so bene cosa, che fa, che come si chiama questa cosa? Come si chiama la riga nel linguaggio del database? No. già provavo, insomma. Come si chiama? Yulkin, come si chiama? Si chiama R, si chiama Re, no, record, si chiama record, l'entità che può essere raffigurata in questo esperimento mentale, in questa maniera, si chiama record. E invece, come abbiamo visto, gli attributi, anch'essi infiniti, di quella determinata entità o record, come si chiamano? Saverio? Non fa niente. Flavio? Si chiamano field, campi. Per cui la strutturazione di base di un database è fatto attraverso record e field. Ok? Questa è l'impalcatura logica, d'accordo? Adesso applichiamola. No. Cioè, concettualmente, cioè, formalmente sì, uno lo può mettere orizzontale, uno verticale, non cambia niente, perché, però il concetto è che sono due cose completamente diverse, proprio perché sono completamente diverse, che funziona. Capisci? Allora, adesso applichiamo questo caso al vostro gruppo classe, d'accordo? Laura Polli, da questo punto di vista, che cosa è? È ovviamente un record, è ovviamente una entità. Nella stessa maniera, tutti voi siete delle entità. Quindi noi adesso ci costruiamo un database delle vostre, diciamo, di voi, e lo facciamo per farlo capire concretamente che cos'è un database. voi siete 10, ma dal punto di vista logico, se fosse 10 o se fosse 10 milioni, per il nostro sistema non varierebbe niente, perché io continuo ad aumentare le righe, giusto? Anche se posso immaginare come esattamente nella database avviene, che esiste un certo numero di record che per qualche ragione non si può, proprio per come funzionano le macchine, superare, ma lasciamo perdere la lezione. Allora, ogni è un record.
Con quanti attributi io posso definire un record? Infiniti, ovviamente. Ora, se io faccio anche solo record, infiniti attributi, cioè infinite cose, e poi lo acquisto, giusto? Perché io ne scelgo un determinato numero rispetto a un altro di attributi per descrivere questo mio sistema? Perché quello che mi è più utile è un concetto di tipo utilitaristico, perché se io invece di avere 6 6 attributi ne ho 6.000, sarà possibile, perché ho tempo a costruire, eccetera. È chiaro che ci posso ricavare molte più informazioni, ma è chiaro che ci metto molto più tempo. Allora, ad esempio poniamo che i nostri attributi siano A uguale, poniamo, a nome, per dire, d'accordo? B, ne abbiamo solo 6, non mettiamo sesso, C, altezza, D, età, E, indirizzo, F, telefono, d'accordo? Per dire, d'accordo? Allora, queste che sono categorie o attributi, allora di volta in volta vengono a essere riempiti all'interno di questo. Quindi questa persona si chiama Elena, Mario, Giovanni, Elena, Francesco, Renato, d'accordo? Che abbiamo detto? Sesto, M, F, F, M, M, F, per altezza, sesto, altezza, 1,70, 1,80, 1,75, 1,55, 1,90, 1,70. Età, 21, 25, 55, 41, 13, 5, d'accordo? Poi che ci avevamo? Indirizzo, ok? Lo scriviamo. Oppure possiamo aggiungere pure questo che era telefono, oppure a un certo punto, fatto questo, mi viene in mente che se io posso aggiungere un altro record, è un'operazione molto facile, giusto? Invece di 6, se ho 7, riempio un'altra cosa. Oppure però posso decidere, e questa è un'operazione un po' più complessa in un database, ma la posso sempre fare, di decidere di aggiungere un altro field. Per esempio, dico, per fare un esempio, a me mi è molto più utile, invece dell'indirizzo, per chi, il CAC. Faccio un esempio, no? Perché il CAC? È ovvio, ragioni, capisco la prossimità di dove stanno le persone. Allora, con il CAC, io devo cambiare la struttura da un certo punto di vista, perché ho aggiunto un field che deve attraversare tutti i campi, mi spiego? Allora, qua mi metto K, 0,0,135, 1,29, 1,96, 1,35, 1,96, 1,96. Ok, perfetto. Ma vedremo che succede, che abbiamo creato questo sistema. Innanzitutto c'è una differenza che è già costruita dentro, se ci fate caso.
anche in questo caso, come nel, nello spreadsheet, i field tra loro devono essere omogenei per funzionare, giusto? Perché i field di carattere numerico, no? Vedete? Devono contenere dati numerici perché è dichiarato in quanto field numerico. Se invece il field può contenere una lettera o un fatto alfabetico, eccetera, deve essere dichiarato in maniera alfabetica, altrimenti non, cioè in qualche maniera il field al suo interno deve essere omogeneo. Deve essere omogeneo, cioè deve essere dichiarata la natura convenzionale dei dati su quella colonna, su quel field, no? È ovvio. Questo mi fa desumere un altro, mi fa fare un salto logico, che è un salto logico enorme. E cioè questi field devono essere necessariamente soltanto appartenenti a queste due categorie? O posso crearne anche altri, di altre categorie, non di altri soltanto contenuti? Sì. Basta che lo decido. Tutta là la risposta. L'importante di questo tipo di regola è che io, il field deve essere omogeneo, ma se io decido, guarda che io dentro questo field tengo un bitmap, per dire, dentro questo field c'è un bitmap. E che cosa avviene se c'è questo bitmap? Probabilmente è il bitmap magari del viso di Elm, probabilmente, la cosa più semplice che mi viene in mente, dipende da tutto. Nell'attimo in cui io so che un bitmap è il field dichiarato come bitmap, c'è lì. Ma invece che essere un bitmap, potrebbe essere la costruzione di un modellino tridimensionale di Elena, nel caso specifico, o se fossero oggetti di un oggetto, sì. Vogliamo tenere un filmino? Sì, qualunque cosa, o quasi qualunque cosa può essere contenuta dentro quella cellula, nell'attimo in cui è dichiarato che quello è il contenuto che è lì, ok? Perché non ha alcun senso, dal punto di vista dell'informazione, dire fammi una media, per dire, delle immagini bitmap. Tu dici, ma sarai scemo? Ma io posso dire fammi una media dell'altezza? Sì. Allora io cosa posso fare? Che cosa posso cominciare a fare con i sistemi alfabetici e numerici strutturati? Posso adoperare quella che è la chiave fondamentale dei database? Sì, filtri, si chiamano filtri in italiano, oppure search, la parola inglese è search. Cioè io faccio una ricerca intrecciando determinate categorie, e cioè dico, tirami fuori i ragazzi che stanno a 00135 di aria COVID, e lui ne prova due. Ho creato un filtro, ho fatto una ricerca, ho tirato fuori dal mio database alcune caratteristiche, un filtro o una ricerca, secondo di come la si voglia chiamare, che tira fuori alcune di queste caratteristiche. Quindi alcune di queste caratteristiche possono essere filtrate o ricercate in una maniera di dati estremamente strutturati, però, no? Non è come trovare, cioè questo tipo di strutturazione è quello che mi permette di far quello, ed è anche quello che implicitamente mi si ricollega di nuovo con lo spreadsheet. Ecco perché i due sistemi sono anche interconnessi. Perché io posso dire, fammi la media altezza delle persone nate, delle persone che abitano 0,035, e lui gli dice, la media altezza risultata da questa search è 1,78. E io 1,78 lo vado a mettere in una casella di spreadsheet come input, che io lo associo al tipo di pantaloni che voglio vendere a quel mio target particolare, che ne so, qualunque altra cosa. Ma i dati che escono fuori dal database sono intrecciati o possono essere intrecciati con quelli dello spreadsheet. Ok? Quindi a questo punto abbiamo capito che questo modello delle griglie e delle colonne sono due altre fondamentali applicazioni. Questa nel modello all'interno del mondo dello spreadsheet e questo all'interno del mondo del database. Questo si chiama database ed è organizzato con questa logica. Record, field, con queste caratteristiche. I field sono tra loro omogenei e mentre la parola chiave di questo sistema è evidentemente quello di un calcolo dinamico, diciamo di una sorta di appunto attuazione di quello che il modello fa al variare di alcune condizioni, ecco perché questo è un sistema sostanzialmente what if, questo è un sistema di ricerche guidate all'interno di alcune categorie, no? Le ricerche guidate all'interno di alcune categorie ti determinano dei risultati e questi risultati possono essere input dei fogli elettronici o spreadsheet. Quindi a livello più basilare, quando voi andate in una biblioteca tradizionale, adesso credo che non so se voi, alcuni di voi hanno mai visto un catalogo di libri tradizionali, perché può darsi che sia completamente sparita questa esperienza. Voi che siete un po' più vecchiotti loro, le schede sapete cosa sono, no? Allora, la scheda di una biblioteca o la rubrica di un telefono tradizionale o il Rolodex di una diciamo che si sono usati per tanto tempo non è altro che l'implementazione fisica di questa cosa, perché però senza sapere questa ovviamente. Ma se tu cercavi dovevi fare una ricerca singola, volevo vedere gli indifferenti di Alberto Moravia, d'accordo? Cercavo Alberto vediamo quali sono i libri che c'ha, alla fine vedevo se c'aveva gli indifferenti. Questo era quanto. Ma se io voglio fare una ricerca di tutti i libri che si sono fatti nel novembre del 1932, autori romani, cioè posso fare in realtà lo stesso sistema, ma per via elettronica io ho una potenzialità. È come dire, la micetta che sparo a Capodanno rispetto alla bomba atomica. Più o meno, no? Più o meno. Cioè, l'effetto moltiplicatore dell'elettronica quando si fanno le search è di livello, d'accordo? È di livello esponenziale. È di livello esponenziale, d'accordo? Ora, diciamo, alcune cose sono molto interessanti rispetto a questa cosa ed è un passo successivo di tutto questo ragionamento. Prima di arrivarci, guardiamo un attimo alcune, ci riposiamoci facendo delle navigate semplici e poi costruiamo l'altro passaggio. Siamo computer che si è preso. Credo che il mio computer che sta sotto qua, quello va bene. Ok, prima o poi mi catapotterò con questa sera. Ok, allora, facciamo adesso dei ragionamenti. Saverio Pignatelli, dove stai? Ma tu la adoperi mai una cosa del genere? E in quale momento tu adoperi dei sistemi del genere, della tua, diciamo, attività normale? No, per quanto riguarda il database. In che modo lo fai? Perché utilizzi questo sistema?
Facciamo un pacchetto del SAI, ad esempio,
Vabbè, stiamo parlando di Excel, no? Stiamo parlando di database noi adesso. Ho capito. Per esempio, Amedeo, non pensate soltanto all'attività diciamo professionale o dello studente, pensate più in generale. Quando adoperate dei sistemi tipo database? Di Google ci vediamo dopo, perché Google non è un database. Esattamente. Ma voi viaggiate? Qualcuno di voi viaggia? Come fate oggi a viaggiare? Prendo il telefono, c'è l'Italia, pronto? Sì, sì, devo andare a Milano, signorina, a Milano, sì. Che posto c'è? Io mi chiamo Amedeo. Fai così? Che so si cazzo di valide? Tipo?
Tutti i viaggi che ci sono, quella corrispondenza lì, quello orario in cui vuoi andarci se vorrei partire.
Ok, allora tipo ce ne sono un migliaio. E che cosa sono questi posti? Cosa sono? Sono esattamente dei database. Sono esattamente dei database. E questo, allora io voglio andare a Milano, giusto? Voglio andare da Roma a Milano. Io cosa sto facendo? Facendo questo. Io che cosa gli sto chiedendo? È chiaro che i record, cioè voli, avranno delle field che dice partenza e arrivo, giusto? Come avranno, è ovvio, altri field che mi consentono di dire le date di arrivo e le date di partenza, più altri attributi. Dopodiché che io dico faccio questo, io gli dico fatti la mia ricerca. Lui sta ricercando queste caratteristiche e può ricercare solamente questa. Tu gli puoi chiedere una cosa che per te è fondamentale, e cioè che tu non voli sugli aerei gialli? No, no, perché il field non è costruito. Colore aereo non è costruito dentro il database. Il database ha 7, 8, 9 categorie, non infinite. Mentre per te è il problema drammatico volare nell'aereo giallo, ma non puoi farci niente, perché il database non è costruito con quel field, non ce l'ha, c'ha un numero limitato di field, quindi quella cosa. Oppure puoi sapere che a te c'era una determinata persona nel personale di cui ti eri completamente imbaghito e vuoi ribeccare quel volo? È possibile per te, Amedeo? No, ma probabilmente per l'Alitalia sì, cioè l'Alitalia ha, o altre compagnie, non soltanto i dati che tu vedi e che accedono a te, ma molti altri dati che però sono sensibili, come dire, e che quindi non vengono listati, cioè il personale tu non lo sai, d'accordo? Ok, allora a questo punto io mi faccio la mia ricerca, ci metterà un attimo. Ok, dovrebbe tirare fuori che cosa? Tutti i voli possibili su Milano rispetto a quelle nostre categorie su quella cosa. Questi sono i field che lui ragiona, di cui uno è il prezzo. Dopodiché lui lo organizza come vuoi te, lo organizza sul prezzo. Allora, noi quindi questa, che è un'operazione di cui ormai è completamente usuale, è un'operazione che noi facciamo abitualmente, ed è un'operazione che noi facciamo su un database, è un database, ed è esattamente strutturato in quella maniera, d'accordo? Dopodiché noi procediamo, scegliamo, eccetera. Se noi andiamo su Amazon, che cosa notiamo immediatamente, facendo praticamente una cosa similare? Ok. Andiamo su Amazon e chiediamo è impressionante perché vi posso giurare, ah, però io ho comprato un costume Speedo. Ecco perché mi fa vedere il costume Speedo, capito? Ecco perché, no, perché all'inizio mi ero imbarazzato, ho pensato, i ragazzi, quegli esperti, penseranno che chissà che ricerche bizzarre faccio, no? No, ma io ho comprato un costume Speedo perché, insomma, per tutta una cosa volevo il costume Speedo rosso e quindi, insomma, è vero, ha ragione, non lo puoi negare. Sì, è perché così è la questione, eh? No, ti preoccupare che è tetana. Stai tranquillo. Allora, diciamo Alberto Moravia, d'accordo? Lui ha una ricerca abbastanza semplice, poi può cercare, ecco, tutti i libri, ecco, gli indifferenti, eccetera. Sabina, cosa notiamo subito? No, notiamo subito un'altra cosa. La copertina! Notiamo subito la copertina, che questo, a differenza di quell'altro database, ha costruito dentro questo, ok? Adesso poi possiamo provare ad andare, che ne so, poniamoci a comprare la macchina Porsche, d'accordo? Andiamo a Porsche Italia. Ah, ok. Che fa? Vi giuro che è la prima volta che lo faccio, eh. Non è che lo faccio come cosa.
Ottimismo
perché io voglio una Porsche. No, ma è saltato Porsche perché mi ricordavo vecchie cose che, in cui gli elementi della Porsche sono anche fortemente, cioè io qua mi aspetterei, adesso non so bene dove, di poterla girare, di poterla vedere, di poter avere un VRML, eccetera, e soprattutto di poter avere il livello successivo, che è quello che io opero nel database. E cioè lo personalizzo, è sempre un database in cui io però decido cerchioni gialli, cerchioni verdi, coloritura argentata, non argentata, eccetera, fino al fatto che noi dicevamo, in questo caso il database si rivolta su se stesso perché diventa soggettivizzazione, teorizzazione, personalizzazione, no? Mentre invece partendo dal volo, eccetera, lo potevamo fare. Sì, non so dov'è esattamente, dov'è per... Ecco, probabilmente ci vorrà un po' di tempo, ma è perché lo stiamo aprendo. Da qua si può fare ormai tanti, ma me lo ricordo, infatti è linkato in una delle precedenti edizioni. Ok, d'accordo, abbiamo capito, e questo è il discorso di cos'è un database, di cos'è quello e tutto. Facendo un passaggio, ok, adesso torniamo alla lezione per fare degli altri ragionamenti. Allora, Google non è esattamente un database. Google ragiona in un altro modo, perché vedi, Google che fa? Non è che Google va nei campi strutturati. D'accordo? Cioè va anche nei campi strutturati, cioè se lui si trova un database della biblioteca di via Gramsci, non è che non se la chiappa, ma il concetto fondamentale di Google è che lui va comunque, ovunque, non è che va soltanto nei dati strutturati, va sostanzialmente in qualunque cosa c'è su internet. Quindi sostanzialmente è in grado di fare delle ricerche abbastanza limitate, perché non è che puoi fare su Google la ricerca, fammi la media ponderata di quelli che sono alti 1,84 e che vivono all'area code 0,135, no? Non la può fare, perché non è una ricerca strutturata all'interno del database. È una ricerca di scanning di tutto quello che c'è in rete. E qual è la forza allora mostruosa? La forza mostruosa è l'algoritmo che fa di Google un sistema intelligente, tra virgolette, che statisticamente, attraverso le loro formule segrete, all'interno di una serie di cose, è in grado di tirare fuori un risultato molto attendibile rispetto a quello che tu stai effettivamente cercando. Ma Google non è strutturato come un database, perché è uno scannerizzatore continuo di tutte le informazioni che ci sono in rete, e siccome è a ciclo, come aumentano le informazioni, così aumenta lui a scannerizzarlo, che si organizza su motori, o meglio, algoritmi di ricerca basati anche su varie tecniche di intelligenza artificiale e tante altre cose che ti fanno tirare fuori e ti organizzano dei risultati meaningful, significativi. Ecco perché tutti tendiamo ad adoperarlo, giusto? Ma non è un database. Allora, adesso noi facciamo un piccolo saltino per... quindi abbiamo visto il foglio elettronico, abbiamo visto il database, adesso c'è un piccolo passaggio, che è un passaggio apparentemente secondario, ma in realtà molto importante. E cioè, abbiamo visto che noi nelle nostre colonnine, va bene, possiamo mettere dei dati alfanumerici, dei tagli numerici, abbiamo visto che possiamo mettere un bitmap, possiamo mettere un 3D, eccetera, no? Pensate per una frazione di secondo che io metto un'altra categoria di dati, che è quella di cui non ho mai parlato. E quali dati sono? Aggiungi un po' questa cosa. Qual è una categoria di dati di cui io non ho mai parlato? Chiudi. Ah. C'è una categoria di dati che non ho mai parlato, no? Qual è? Sì, è un genere. Quale genere di dati non abbiamo parlato? Le bitmap? Abbiamo detto che possiamo foggiare in DRML. Che mi manca? Roba? No. I colori ce li posso mettere, certo. Uno dei più fondamentali qual è? I vettori. E questo è il grandissimo passaggio. Allora, adesso immaginiamo semplicemente che noi descriviamo un sistema ibrido. Poniamo che abbiamo una mappa, d'accordo? Poniamo che abbiamo una mappa e poniamo che questa mappa siano localizzate queste entità. Immaginiamo per semplicità che queste entità siano case, d'accordo? Più semplicemente. Allora, adesso immaginiamo di operare in questa entità con un sistema di database, d'accordo? In cui noi ibridiamo i dati appartenente al mondo vettoriale con il mondo delle informazioni alfanumeriche. E immaginiamo, per fare la cosa più semplice possibile in un primo momento, che noi ci interessiamo soltanto, ecco, questo è un concetto abbastanza interessante, lo posso spiegare così. Allora, immaginiamo che queste siano case, d'accordo? Immaginiamo che questi siano alberi, per dire, adesso non questa categoria. Immaginate che questi, che ne so, siano garage, per fare un esempio, molto semplice. Ok, A questo punto io cosa faccio? Mi devo creare delle categorie del mio database in cui queste categorie siano categorie anche che appartengono sia al fatto alfanumerico sia al fatto così. Allora io diciamo, questa qua la chiamiamo, per esempio, diciamo che la categoria A è il numero, numero carta, perché ci può essere utile. Allora chiamiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. La prima categoria è la carta, d'accordo? Allora, sono qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. La rinominiamo. L'altro è per esempio il cognome del proprietario, giusto? Rossi, Bianchi, Verdi, un'altra casa di Rossi, un'altra una casa di Moro, una di Biondi, adesso non mi viene molta fantasia rapida, e un altro di Stancaro. Ok, è un proprietario, che abbiamo fatto assurgere a proprietario, d'accordo? Dopodiché ci possiamo mettere, per esempio, i metri quadri, d'accordo? Metri quadri, 300, 200, 100, 200, 300, 400, 100, ok. Dopodiché che cosa posso fare? Posso mettere il numero mediano, ti posso mettere, cosa che si fa abitualmente, una rendita catastale, d'accordo? La rendita catastale, questa diciamo, poniamo che sono tutte le stesse categorie, per semplicità, sapete ci sono varie categorie catastali che equivalgono a 2000, perché sono tutte la stessa categoria catastale, d'accordo? Lo capite subito che interfacciare questi dati in uno spreadsheet mi viene subito quanto il nostro Gabriele, che era prima molto contento, adesso un poco meno, quanto deve pagare di rendita catastale di tasse l'anno, ok? Dopodiché che cosa posso fare? Posso fare che questa cellula mi abbia una feature della casa, come se fossi un venditore per strada, che ce l'hanno esattamente così i real market, come si chiamano? Come si chiamano quelli che vendono le case?
L'agenzia
immobiliare. Ok, allora qua c'è l'immagine, come arriva? Col bitmap, d'accordo? Qui però io teoricamente ci posso mettere anche un vettore, giusto? Non mi cambia niente, nell'attimo in cui lo dichiaro che è un vettore, è dichiarato che è un vettore, giusto? E quindi ci posso mettere la pianta della casa, d'accordo? Ma invece della pianta ci potrei mettere un 3D concettualmente? Ci posso mettere un 3D uguale, basta che sia, diciamo, dichiarato. Ora mi viene questa caspita di idea mostruosa, che sembra così semplice, ma a un certo punto, arrivato a un certo punto, prima non c'era, di fare che cosa? Di integrare in un unico prodotto questa mappa e questi dati. Se questa mappa, è una mappa vettoriale nel caso specifico, no? E questi dati sono interfacciati, d'accordo? Questa mappa, da un fatto semplicemente grafico e praticamente senza livelli conoscitivi costruiti dentro, questa mappa, se i due sono interfacciati insieme, sono nello stesso mondo, cosa vuol dire nel caso specifico? Che comunico? E per esempio, se io dico al database cercami la casa di Gabriele Stancato, lui cosa è in grado di fare? No, questo già lo sapevamo prima. Dove la visualizza?
All'interno
del vettore. Dove la visualizza? Qua, e questa è la casa, eccola. Quando io gli chiedo dov'è la casa di Gabriele, lui mi dice qua. Quindi la search, la query, la... come si chiama in italiano? Il filtro avviene all'interno di questo meccanismo congiunto. E questo è il passaggio, d'accordo? Se io gli dico cercami tutte le case che hanno, che pagano di tasse più di 10.000 euro l'anno, nella stessa maniera lui fa una ricerca e mi dice è questa e questa, d'accordo? Queste pagano più di 30.000 euro. Perché? Perché lui interfaccia questi dati con questi dati. Cioè, o meglio, non è che li interfaccia. Il programma ha delle capacità di riportare questi a livello anche vettoriale. Perché anche il sistema vettoriale, in realtà, è un sistema basato comunque su entità. È tutto lì il ragionamento. Questa qua io la posso raffigurare come un'entità o un record. Quindi, che record è questo? O il record è questo? Da un certo punto di vista è la stessa cosa. Ma tu glielo devi dire che il record è questo. E queste non sono quattro linee. Le quattro linee sono raggruppate insieme e formano un record. Allora, questo record è questo. Come si chiama sta roba? Eh? Sì, ma ha un nome tecnico. GIS, si chiama GIS. A un certo punto questa cosa è stata inventata. Si chiama GIS, Geographical Information System. E questo è il pane quotidiano, ma cioè il pane quotidiano... Cioè, non so come dire, no? È come dire in design con uno che impagina, Photoshop con uno che fa, per tutto il mondo, in particolare dell'urbanistica, ma ovviamente non solo dell'urbanistica, perché il costrutto mentale del mettere insieme il dato, il concetto di database col concetto vettoriale, rappresenta questo. Allora, una ricerca all'interno di un GIS è una ricerca fortemente strutturata, cioè non è che tu c'hai un CAD semplice, il CAD semplice che poi fa, attivi un layer o disattivi un layer sostanzialmente, ma all'interno di questa cosa tu puoi operare tirando fuori soltanto le due case che superano i 30.000 euro di limite, da quello farci un nuovo vettore, da quello lavorare solo su quello, d'accordo? Ovviamente. Il tipo di ricerca che tu puoi fare è enormemente più sofisticata di quello che tu puoi fare in un CAD normale, perché in un CAD normale, al di là del layer, pochi sfruttano il fatto che in realtà anche in un CAD normale ogni entità è nominabile, però raramente si organizza quella cosa. Invece con il GIS hai questa enormemente importante caratteristica, d'accordo? Che è molto importante. Allora, siccome tra le altre cose noi stiamo facendo un corso anche un po' di alfabetizzazione, no? Cioè sapere che sono queste parole chiave, comunque è un corso anche che ha questi aspetti, che quindi voi magari diventate bravissimi su un aspetto particolare, ma non avete mai sentito parlare in vita vostra di uno di questi altri ambienti, diciamo, è un discorso di... Ma a me non interessa il fatto semplicemente nozionistico, mi interessano due livelli di questo. Primo, il fatto di capire le fondazioni. Con la mia idea, che se hai capito la fondazione, hai già capito un bel pezzo. Primo. E secondo, come vedrete, adesso progressivamente, che tutte queste ragioni vanno a confluire sul livello di architettura superiore, che non è un livello di architettura superiore perché noi la rappresentiamo in maniera superiore, ma perché noi la pensiamo in maniera superiore, come a poco cercheremo di capire. Allora, adesso facciamo delle navigate un po' su alcuni aspetti divertenti, o fatemi però delle domande se vi va, per capire meglio alcune cose, nel dialogo alcune cose ne saltano. Non so se Gabriele o Matteo mi diceva che al corso io sto parlando tre ore dei diagrammi a blocchi e quando tu lo stai a verificare non hanno capito niente, no? Allora, siete più maturi, però fatemi le domande se non capite le cose, perché uno sta qua per spiegarvele, mica è detto che non avete. Chi ha mai messo in vita vostra mani su un GIS, concretamente? Cioè, voi avete fatto urbanistica, avete fatto cose e nessuno l'ha mai fatto lavorare con un GIS. Cioè, all'urbanistica si lavora coi lucidi se va bene, non ho capito. Cioè, non c'è un accesso a un catasto informatizzato, non c'è, non si adopera il GIS.
No, io mi ricordo nel mio tempo di urbanistica, dovevamo fare la definizione di tutti i locali commerciali, e ci dicevano, non c'è più, quindi dovevamo fare chilometri di città su Street View, a dire, ah, metti il pallocco rosso, poi questa lavanderia, la città, camminando, camminando.
Quindi il problema era Street View. No, perché voglio dire, ovviamente questi vari sistemi a poco anche in Italia diventano standard, ormai tra poco anche in Italia i progetti si dovranno presentare col BIM, tra poco, come i calcoli si devono presentare non più coi lucidi ma col modello del calcolo, anche in Italia. Chiaramente questa cosa nei paesi nordici è 15 anni che presenta i progetti col BIM, ma parlare di un'amministrazione non c'ha il GIS per gestire le cose, è come parlare del fatto che fai calcoli col pallottoliere, cioè è inconcepibile, capito? Mi domando veramente, mi stupisce questa cosa perché non avendo più né relazioni da docente, né relazioni o tantomeno da discente, cioè come mai queste cose che sono norma, diciamo, professionale, no, non ci sia. Allora, a un certo punto nasce il concetto di Google Map di Google Map, che arriva a un determinato momento. Google Map, di nuovo, non è esattamente un GIS, no? È una forma, diciamo appena un pochettino più sofisticata, e della stessa maniera in cui la maniera che Google ha di leggere le informazioni non è quella del database. E così non sono strutturati attraverso un GIS. Allo stesso tempo hanno costruito dentro una sorta di layer che ci consente di fare qualcosa di vicino, ma un GIS è una cosa diversa da Google. Allo stesso tempo Google è potentissimo, perché è potentissimo? Perché è sinergico, perché funziona con tutti gli altri, perché funziona a un livello di sofisticazione talmente tale che non si adopera magari molto più spesso gli altri sistemi, no? Allora, come funziona questo? Voi dovete andare su Google Earth, tanto per cominciare, per capire meglio questa cosa, andate su Google Earth, ecco, e voi capite che andando su Google Earth avete qualcosa del genere, che però, ripeto, non è un GIS, ma è una sorta di implementazione di concetti di layer, sostanzialmente, no? Vediamo che fa, perché è un pochettino correndo. Perché è così lento lui, Porello? Perché c'ha un sacco di layer aperti, no? Ok. Dunque, come si aprono le altre finestre in Google Earth? Le finestre di navigazione. Vediamo un po' che non mi ricordo. Ok. Ok, questa è una, questo video, ok, eccoli qua. Allora, vedete tutte queste cose? Tutte queste, alcune sono mappe mie che lui ha dentro, altre invece, vediamo dove sono, ecco, tutte queste sono fatti che tu puoi attivare o disattivare per accedere o non accedere a ulteriori informazioni. No? Andiamo a Roma Via Grande. Vediamo che succede. Vediamone qualcuno. Via Gramsci, via Antonio Gramsci? Sì, ok. Ok. Oh. YouTube. Ok. Allora, vediamo un poco. Voi come sapete, soprattutto qui, io attivando varie altre cose di questi dati qui presenti, io posso attivare molte altre informazioni. Per esempio, galleria dovrebbe essere quella che mi attiva tutte le foto o altre, vedete che nasce come una sorta di altro layer, che è chiaro che lo rallenta il sistema, ma è anche chiaro che attiva ulteriori layer informativi. Quindi a seconda di quello che a me interessa, io utilizzo questa cosa. Un layer che è molto molto interessante per gli architetti, che spesso non conoscono, vediamo se ci riesco a fare, vediamo se mi ricordo come si fa, ma è uno molto utile che non tanti sanno che esista. Ok, andiamo qua, togliamo un poco di queste altre informazioni che io ho attivato. Ok, poi che gli ho chiesto, quell'altro che faceva questo qual era? Ecco, ok, edifici 3D non mi interessa perché come sapete vi posso vedere 3D, galleria è questo, ok. Allora, un layer molto interessante per noi, che a volte può essere molto utile, anche per fare veramente un'indagine sul territorio, ecco, è il layer storia. Dunque, che mi sembra che sia da qua, se ben mi ricordo, te l'avevo fatto vedere a te da poco, vero?
Sì, per me era forse qui visualizza la storia dell'immagine.
No. Ah, ecco, è questo qua. Guardate quanto è bello questo. Allora, visualizza, è uno dei tanti modi, però questo può essere molto utile. Gli story imagery è molto interessante, perché se voi guardate, che ne so, questo territorio, è interessante vederlo fuori, e vedete per esempio com'era urbanizzato, che so, nel 2010, vedete il progresso di alcuni fenomeni, no? Di urbanizzazione, per esempio. Oppure basta tornare ancora più indietro, guardate quant'era più meno costruito, no? Soprattutto se voi vi prendete dei nuovi, ecco, vediamo qua per esempio. L'hanno salvata sta forra? Vediamo un po', se noi vediamo dei punti del territorio, no? Degli anni passati. Questo è uno strumento molto, diciamo, molto interessante. La domanda è, ma se io mi voglio creare una mappa, io personalizzata, come faccio? Qualcuno lo sa? Vi è mai venuto in mente il desiderio di crearvi una vostra mappa di Google? Voi avete lavorato, che ha lavorato con me nel laboratorio, le ha usate tanto, ma le usate tanto perché le ho fatte io. Tu, Savina, la sai fare una mappa tua? O come abbiamo lavorato in Unlost Territories, no? Voi avete avuto gente che vi ha fatto la mappa, ma tu la sai fare? Come fai? Come? No, si fa così. Innanzitutto la mappa si fa in Google Map Internet. Non c'è modo di farlo in Google Earth. Questa è la prima cosa che si deve capire. E si fa in una maniera semplice una volta che tu lo sai fare, però mi fa piacere insegnarvelo così a tempo morto, perché è un grande strumento, d'accordo? Allora, come funziona la questione? Vediamo, perché io lo facevo con un vecchio sistema, ma vediamo che con questo qua va bene uguale. Io vado in Google Maps, ok? Allora, fatemi vedere come si fa in questo. Modifica. queste sono le mie mappe. Ok, crea mappa. Ok, allora torniamo indietro che mi devo ricordare. La chiave qual è? A, si va in Google Maps, in internet. B, la chiave è questa, che tu sei già dentro come Savina Leggeri, d'accordo? Lui lo sa che io sono Antonino Saggio. Se tu sei anonimo non puoi creare una mappa, d'accordo? Ma se tu vuoi, appunto, come abbiamo fatto, qual era la strada?
I tuoi luoghi.
Ecco, i tuoi luoghi, visita, mappe, ecco. I tuoi luoghi, mappe, d'accordo? La strada è i tuoi luoghi, mappe. Tutte queste sono mappe che io ho creato. Nel caso specifico io dico, ok, creami una nuova mappa, d'accordo? Gli dico, creami una nuova mappa, e lui ti sta creando una nuova mappa. Ok, a questo punto il gioco è quasi fatto. Qua gli dà il titolo, mappa di Savina, per fare un esempio. Descrizione, questa è la mia prima mappa, ok, salva, l'abbiamo creata. A questo punto cosa faccio? Faccio questa operazione, mi prendo un tag e me lo metto dove mi interessa. Allora, per fare un esempio, che adesso per fare il caso più semplice del mondo, mi prendo questo che è un tag, vedi? Quello che lui chiama così. Io la inserisco qua, che lui si faccia così, no? Ok. Eccolo qua. Primo punto, punto primo della mia mappa. Ok? Salva. Altro punto, tacchete. Ok, secondo punto della mia mappa. Dopodiché, siccome qua dentro, vedete che cosa succede? Tu qua dentro hai vari sistemi di personalizzazione, cioè innanzitutto puoi mettere una foto, vedete? Oppure puoi dare delle indicazioni o puoi scrivere una descrizione di questa faccenda. Ok, dovrebbe essere questo, ecco. Oppure, ovviamente, che ci puoi inserire qua dentro, Savina? Dentro questo campo? No, la foto inserisci a parte. Qual è la cosa veramente? Cioè, la base di Google, dei nostri sistemi. Che cosa inseriamo noi qua dentro? Un HTTP. Quindi, un HTTP che può riferirsi a un altro punto di internet, a un blog, a un'entrata blog, eccetera. Praticamente questo è il sistema, inserendo un HTTP qui, adesso questo non è che ci interessa tanto, poniamo questo caso, ok, dov'era? Ci siamo persi? No, è questa. Io qua mi inserisco l'HTTP e quindi a questo punto la mappa è linkata in qualunque altra parte del mondo, ok? Allora, fatto questo, questa è la cosa base, dopo un po' imparate, ma però vedi, al test nessuno lo sa fare la mappa Google, è interessante, no? È un sistema abbastanza semplice, ma è una rivoluzione copernicana a questo punto, perché ovviamente noi abbiamo abbiamo creato una mappa, la mappa può avere tutte quelle componenti che abbiamo visto. Queste mappe su cui noi lavoriamo sono state create così, non è che sono state create con una tecnologia molto superiore. Vedi perché questo è così importante? Perché questo è quello che ti porta lì. Questa è la foto che lo vedi, e quindi come si è fatto questo con questa strumentazione, smanettando 2 minuti, vi fate le vostre mappe, e che sono strumenti rivoluzionari. Chiaro? Chiaro? Ok. Quindi provate a farla, perché è uno strumento molto utile. A questo punto, noi non facciamo dei GIS direttamente, perché noi non siamo dentro quel mondo urbanistico per cui ci può interessare strutturare così questo, come non facciamo tante altre cose, però abbiamo capito che cos'è un GIS e abbiamo capito che anche se L'approccio Google non è un approccio strutturato come un GIS, però mi facilita moltissimo per tutta una serie di cose. Allora, vediamo altri aspetti. Allora, un'altra cosa importante di cui volevo parlare è questa. Ok. Vediamo un po'. Ah, nel frattempo, ovviamente, andando in approfondimento, qui a troppo ce ne sono, a un certo punto mi incuriosiva perché ci sono queste immagini iniziali qua. Perché io tutte queste cose che noi adesso chiamiamo GIS, le avevo scoperte quando era uscito una sorta di antenato del GIS che si chiamava File Vision, che faceva, era il GIS prima che si inventasse il GIS sostanzialmente, ed era addirittura, non è che era, una volta creato il sistema, cioè il programma, cioè loro non è che lo usavano neanche in ambito territoriale, loro lo pubblicizzavano per far vedere dove erano i vini nelle cantine o cose di questo genere, era perché potevi fare qualunque cosa con questo programma, e quindi io all'inizio lo usai per interpretare l'architettura, cioè era l'architettura che era, diciamo, organizzata un po' come un database, e per cui io potevo fare ricerche mirate, cose molto più sofisticate, perché applicavano queste cose. Quindi parliamo di anni molto, molto lontani, però la base, diciamo, di un concetto GIS comincia a nascere attorno all'85, come almeno sistema, diciamo, commerciale, anche se non era chiamato GIS. Qual è il segreto di questa foto? Valerio Perna, te lo ricordi? È stata mostrata a tuo tempo? C'era, quindi te lo ricordi che...
L'era fatta durante un viaggio in treno, rimanendo colpito dai segnali che c'erano questi numeri, e poi è collegato il fatto che questi si mandavano al sistema di geolocalizzazione del sistema del punto, su una mappa che identificava un'autostrada di chilometri.
È un gatto silvestro meraviglioso, Valerio, bisogna riconoscerlo, no? Cioè, ha creato una storia sua, in parte vera e in parte non vera, no? Per divertente, ma cioè io era per giocare con lui, perché lui ha fatto 6 anni fa il corso, 5 anni fa, era proprio, neanche mi ricordavo che ci fosse la cosa. Quindi ha creato tutta una sua storia parallela, vagamente interessante. Ma non è quella, non è quella. Era bello, infatti ho detto, è un gatto silvestro notevole. Non uno che trovi così, era una bella storia. Allora, com'è la storia esatta? La storia esatta ha a che vedere col problema fondamentale della geolocalizzazione. Come voi tutti sapete, oggi, quando voi fate una foto, la foto è anche geolocalizzata. Che vuol dire? Che nel file GPG ci sono catturate dentro anche altre informazioni che vengono incorporate in altre strutture del file assimilabili a una sorta di database, perché ci sono dei field che ti possono dire che esposizione hai usato, no? Per esempio, altri field che ti dicono che geolocalizzazione c'hai, o altri field del genere. In realtà è come dire, quello che tu hai pensato sempre come solo un'immagine, un bitmap, in realtà anch'esso ci ha associato un database, no? Alcune di queste informazioni sono quelle di geolocalizzazione, cioè sostanzialmente tu sai dove è presa la foto, d'accordo? Perché il file lo cattura. Allora, il fatto che... la cosa divertente era questa di Valerio. Non è che ti offendi, da architetto dottorando, scherziamo, siamo una piccola famiglia, cioè, voglio dire, non è disistima, è il contrario. Allora, la cosa divertente è che Valerio nella sua storia ha cercato di far entrare in mezzo questi numeri, no? Che sembrerebbe del tutto pacifico che siano degli attori fondamentali della scena, invece non lo sono assolutamente, e questa è la cosa divertente. Qual è la scena reale? La scena reale è la seguente: io sono in treno, quindi sono a una media alta velocità, d'accordo? io dal treno vedo una cosa notevolissima, in particolare vedo un'enorme cava, e, in cui in questa enorme cava, tutta scavata, c'è un cocuzzolo con una torre, una cosa molto bizzarra. Manco faccio in tempo a vederla, che non la posso fotografare. Allora mi viene in mente l'idea che anche se io fotografo a un minuto di distanza o a 30 minuti di, o a una certa distanza, in qualunque cosa, non può essere, il fatto che siano dei numeri è una pura coincidenza. Io posso ritornare alla foto per vedere dove quella foto è stata localizzata e muovendomi un poco ritrovare la mia torre, che non è raffigurata nella foto. Quindi io uso la foto soltanto per la sua potenzialità di essere georeferenziata. Mi spiego? Il fatto che ci stanno i numeri, cioè, faceva parte di una bella storia, ma è del tutto trascurabile. Avrei potuto fotografare qualunque cosa, non aveva la minima importanza, d'accordo? Perché tutto si basa che quella foto comunque è geolocalizzata. E quindi essendo geolocalizzata io di fatto l'ho fatto. Sono andato a ritrovare quella torre. È abbastanza facile farlo a quel punto, e ricordatevi questa cosa che è molto interessante, di usare a volte la foto non per la foto ma perché ti geolocalizza, perché ti dà il punto, capito? Perché ti dà il punto che può essere utile. Allora questo era un piccolo esempio, una piccola storiella su questa cosa. Allora, il uno nel mondo, Mac, il GIS, diciamo, che va per la maggiore forse è il Mac Map, e nel mondo Windows mi sembra di aver capito che sia questo ArcGIS, che è il diciamo, come dire, uno dei più usati, eccetera. Quindi basta che questi qua, insomma, andate in Wikipedia, eccetera, ormai c'è qualunque cosa che vi spiega queste cose. Ok, quindi abbiamo fatto un percorso oggi, che è un percorso in cui per la prima volta noi abbiamo parlato di modello nella parte dello spreadsheet, che è un concetto molto fondamentale per noi per fare i passi successivi. L'abbiamo visto nello spreadsheet, abbiamo visto che cosa è nella sua natura lo spreadsheet, poi abbiamo visto il database e poi abbiamo visto il GIS e un poco di questi concetti di localizzazione. Allora, ci sono delle domande, delle cose, degli interventi, qualche qualunque cosa di cui vogliamo parlare, mi fa piacere, se no. Ritornate a lavorare per la presentazione di venerdì, che insomma cerchiamo di fare in una maniera che sia anche interessante, un momento di discussione su tutta questa realtà, quindi fate delle presentazioni che siano di livello un pochettino, anche perché siete in gruppo, sarà un bel momento per noi partecipare a questa cosa. Okay?